Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci state ancora su Spotify o avete anche voi mollato Spotify? Sì, perché è la moda del momento. Spotify si molla perché ha dato spazio a un particolare episodio, oltretutto di un personaggio discutibile che ha parlato a sostegno dei Novax, raccontando balle, frizzi e lazzi, invitando disgraziati. E allora... alcuni cantanti rock di una certa epoca americani hanno detto a Spotify: guarda, se ti vuoi tenere lui, noi due ce ne andiamo. Anzi, io me ne vado e poi un altro si è aggiunto. Non faccio nomi, poi se volete andare a vedere. A me non interessano mai i nomi. Cosa è successo quindi? È successo sostanzialmente che alcuni utenti stanno chiedendo da tempo di togliere da Spotify alcuni contenuti perché sarebbero contenuti falsi, fuorvianti, gente andrebbe a morire per quei contenuti. E arrivano al punto poi di fare queste campagne pubbliche, ricordiamo che Spotify è nata in Europa, fare delle campagne pubbliche per andare a sostenere che sostanzialmente Spotify deve togliere questi contenuti. Spotify quindi comunque oggi sa di questo contenuto e a norma della direttiva europea è responsabile dei contenuti che distribuisce. Allora, il discorso è ampio, ma ha due criteri semplici che si sforzano tutti di non conoscere, tanto che appunto stanno insistendo per fare questo Digital Service Act, poi il Digital Market Act, insomma stanno facendo in Europa una marea di direttive settoriali specifiche che non servono a niente, i principi ci sono già tutti, basterebbe applicarli e non continuare a fare affermazioni di principio. Allora, affermazioni di principio sono due: se io ospito dei contenuti generati da altri su una mia piattaforma, non ne rispondo. Ne rispondo quando io so che ho dei contenuti che sono contrari alle leggi o comunque creano dei danni a qualcuno, e ne rispondo quando qualcuno me lo contesta. Quindi o lo so io di mia iniziativa, perché faccio un controllo, vedo, lo vengo a sapere, via di seguito, o perché qualcuno me lo viene a dire. Terza ipotesi, io lo so, tant'è vero che questi contenuti li promuovo sulla mia piattaforma. Allora, si sono aggiunte teorie, discussioni, interpretazione per dire quanto un hosting è responsabile, fino a che punto, tutte sollecitate dall'utilizzo sostanzialmente dalla pubblicazione di alcuni video di Mediaset su YouTube. E il tema è semplice, cioè se ci sono i contenuti illegali, come un libro illegale, io compro dei libri illegali per rivendere libri illegali, perché non dovrei essere considerato parte di questa illegalità in qualche modo, ok? Diversamente è il libraio che compra libri e li rivende, mica riesce a leggerseli tutti, no? Oppure una volta che li ha comprati che fa? Li butta a macero? Anche per questo ci sono formule contrattuali particolari. Comunque, il principio è: se ci sono i contenuti illegali, allora questi contenuti illegali generano responsabilità nel loro autore, prima di tutto nel loro autore, e poi in chi, sapendo che sono illegali, li veicola. E se questo, se una pagina di un libro è illegale per qualche motivo e si vuole rimuoverla, non si può pretendere strappare la singola pagina, si sequestra l'intero libro. Su internet questa cosa invece è qualcosa di diverso. O è l'intero contenuto, l'intera opera, l'intero sito che è illegale, oppure se è il singolo contenuto si va a fermare il singolo contenuto. Ancora una volta in Italia abbiamo il pessimo esempio degli editori italiani che hanno sequestrato il sito gutenberg.org completamente, per cui è inaccessibile da alcuni provider italiani, perché avrebbe violato il copyright su alcuni contenuti. Probabilmente stiamo parlando di qualche file su migliaia di file di libera consultazione, con un danno evidente per tutto il mondo della scuola e dell'apprendimento. Ma, come dire, questa cosa la prima volta io l'ho letta nel 1992 e la posso documentare perché all'epoca io tenevo una newsletter chiamata C-News, Cornucopia News, dove dentro segnalavo vari testi. Tra questi c'era un testo di un professore, adesso non mi ricordo se americano o australiano, io credo australiano comunque, dove sostanzialmente spiegava i primi aspetti delle telecomunicazioni e la responsabilità e chi si andava a sequestrare. Allora si diceva, visto che la libertà di parola è un valore e lasciare libere le persone di parlare è molto meglio che bloccare tutti e autorizzarli volta per volta, allora bisogna capire che se c'è un libro che non va bene, si sequestra il libro, non si sequestra l'intera libreria. E comunque il libraio deve essere consapevole che sta vendendo un libro che non può vendere. Quindi qualcuno è arrivato lì per sequestrare i libri, ha detto questi non li puoi vendere, lui li vende lo stesso. Allora, questi artisti cosa hanno fatto? Hanno fatto hanno cercato di fare la cosa semplice, hanno cercato anche sicuramente di farsi sentire. Per cui se la prendono con il distributore invece di prendersela con l'autore delle cavolate. Oppure se fossero loro a sentirsi danneggiati dovrebbero dire ok, faccio una campagna contro l'autore. Invece c'è molta più enfasi da parte dei media a dire faccio causa al distributore che ha fatto qualcosa. Le varie direttive successive europee cercano di introdurre dei meccanismi di responsabilità maggiore, anche presuntiva. Non la chiamano mai presuntiva, non hanno più il coraggio di usare il termine presuntivo, però alla fine sono questi i meccanismi precauzionali. Pensate, precauzione, ricordate, precauzionale lo sentirete sempre più spesso. Nel caso, nel rischio, per prevenire il rischio, ecco, tutte queste sono forme di responsabilità oggettiva, presunta. E cosa possono portare? Beh, possono portare semplicemente a un controllo dei contenuti da parte di chi? YouTube questa cosa l'ha risolta in un modo interessante perché ha dato alle associazioni di categoria un potere di accesso alle proprie piattaforme per moderare essi stessi. Quindi so benissimo di un certo soggetto che modera ripetutamente i contenuti di Rai e di Mediaset, anche se magari prodotti da avvocati che hanno partecipato gratuitamente alle trasmissioni, che si prendono la parte che li riguarda, la pubblicano sui loro canali, E bloccano il canale interessato, quindi con un abuso di diritto evidente, perché comunque l'interessato è coautore dell'opera. Quindi andare a bloccare per conto dell'altro senza averne delega o interesse, anzi quello lì il coautore sta pubblicando l'opera, è sicuramente un eccesso. Come si esce da tutto questo? Allora, innanzitutto, cominciando a evitare che ci sia un sistema gerarchico, centralizzato, coordinato, organizzato di censura dei contenuti altrui. Non è così che funziona la giustizia. La giustizia non è un sistema centralizzato che decide cosa si può fare e cosa non si può fare. È un sistema decentralizzato che porta a contemperare gli interessi delle due parti che vanno in giudizio. Non è un meccanismo a priori, ci sono delle regole a priori, ma dopo vanno fatte le cose. Vabbè, la faccio breve, sostanzialmente la questione è aperta, però i giornali stanno disinformando su tutte queste cose, dando come al solito colpa a Spotify, piuttosto che alle grandi compagnie. E qui dobbiamo capire se vogliamo dei sistemi centralizzati di controllo o meno. E se qualcuno ha qualcosa da dire, magari invece di fare un comunicato stampa ai giornali per dire io sto difendendo questo diritto, senza essere rappresentativo di nessuno, come questi due cantanti non rappresentano nessuno, rappresentano se stessi, che è importante, ma non rappresentano l'interesse pubblico. A che titolo possono pretendere di dire tu devi togliere quei contenuti? No, dovrebbero dire io me ne vado e basta per protesta. Chiuso. Perché? Perché ci sono questi contenuti, ma non ti do un obbligo di scegliere, perché l'editore non ha nessun obbligo di scegliere. Ripeto, se fossero contenuti illeciti o dannosi, è tutta un'altra cosa. Io questo tizio che ce l'ha, che è Novax, racconta balle, Frizzi Lazzi, non lo seguo come non seguo tutti gli altri che senza avere nessun argomento solido sostengo la tesi a favore. Ormai li ho mandati al diavolo tutto perché sono diventati estremisti, sia gli uni che gli altri. In una situazione del genere c'è ancora il coraggio da parte di qualcuno di dire bene, adesso questi devono smettere di parlare perché non va bene. No, ecco, questa è la classica reazione emotiva di chi a un certo punto perde il senso di internet, crede di essere al centro di internet e di poterla cambiare tutta. No, si cambia un pezzettino alla volta con il consenso degli altri, discutendone con gli altri, perché è questo che porta a un accrescimento di tutti. Caffè 2.0, carissimi, fate bravi, non sparate cavolate su internet, non serve, non vi filano, poi vi prendete brutta gente che vi segue. Alla prossima.